When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Nuova puntata di Lobanovsky, il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo. Come sempre io sono Daniele V. Morrone. Come sempre parliamo di un argomento nuovo di cui non vi avevo detto nulla. Oggi si tratta di un argomento che abbraccia tutta quanta la stagione, in realtà, perché trovo che la 2023-2024 sia stata la stagione del baby boom. Quasi tutte quante le grandi squadre europee, quelle che hanno partecipato alla Champions League, hanno tirato fuori o giocatori giovanissimi o si sono ritrovati con acquisti di giocatori giovanissimi che hanno fatto poi le fortune della squadra. Ne affronteremo quasi tutti quanti quelli più importanti con un collaboratore dell'Ultimo Uomo e anche match analyst del Cagliari Primavera o Under 19, Marco Lai. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Daniele e un caro saluto a tutti.
Dicevamo che questa è stata la stagione del baby boom. Innanzitutto ti devo chiedere se questa è una mia suggestione o se anche secondo te effettivamente con questa stagione l'età media dei fenomeni si è abbassata.
Sono dello stesso avviso, onestamente. Poi, come hai già anticipato tu, parleremo sicuramente di alcuni nomi precisi, però è innegabile che quest'anno ad altissimi livelli abbiamo visto dei giocatori già pronti per giocare al top, con età veramente molto basse. Siamo abituati magari a vedere un nome che faremo sicuramente quello di Bellingham, però Bellingham ha già 21 anni, no? Invece se pensiamo ai teenager che sono esplosi quest'anno, parliamo di sedicenni, è una cosa un po' diversa rispetto al passato. Poi sarebbe interessante appunto indagare le motivazioni dietro questo baby boom, come l'hai chiamato tu.
Sì sì, ci arriviamo a questa cosa. La mia domanda era proprio perché volevo sapere se è una mia suggestione, dato che effettivamente non è una cosa che mi era capitata tanto tempo. Succede sempre che c'è il sedicenne, il diciassettenne, il diciottenne fenomeno, c'è il Michael Owen che fa il mondiale a 18 anni nel 98, c'è il Ronaldo il fenomeno che a 18 anni va al mondiale, sì, ma qui parliamo di prendendo praticamente ogni singola squadra che ha fatto i quarti di Champions League, riesce a tirare fuori almeno una persona che ha o 18 anni o meno, che sta facendo una grandissima stagione, ma anche volendo non dire 18 anni, facciamo anche 20. Guarda, il Bayer Leverkusen che ha appena dominato la Bundesliga, bene, la stella indiscussa del Bayer Leverkusen è Florian Wirtz del maggio 2003, 20 anni e già valore economico di almeno 110 milioni. Ma questo significa che possiamo stabilire che un giocatore che ha 20 anni vale 110 milioni è quello che era normalmente un giocatore nel picco della carriera. Il picco della carriera era dai 24-25 anni in su, si è abbassato forse questo elemento. Vorrei chiederti quindi, da persona che ha un POV o una visione dall'interno del calcio giovanile, innanzitutto cos'è cambiato in termini generali rispetto a 10 anni fa che permette a giocatori così giovani di essere così già preparati per il grande calcio?
Guarda, la sensazione che ho io è che chiaramente rispetto al passato gli strumenti migliorano. Cioè io non sono per l'idea che l'evoluzione sia sempre verso non ha sempre un'accezione positiva, no? Ha chiaramente delle smussature, però chiaramente con l'aumento delle conoscenze, il miglioramento delle tecnologie, per quello che è il mio lavoro, chiaramente io riprendo gli allenamenti, no? Quindi avere comunque sempre sotto controllo tutto quello che fanno tutti i giocatori di continuo ti permette poi, a mio avviso, di intervenire in maniera chirurgica su quelli che sono gli aspetti da migliorare, su quelli che sono gli aspetti da, come dire, da a cui dare una caramella nel senso che il giocatore ha fatto bene, quindi gli rinforzi quel concetto, e questo chiaramente è un miglioramento rispetto al passato, e questo fa sì che i giocatori, anche in età molto giovanile, quando arrivano ad alti livelli sono già abbastanza pronti, abbastanza formati, perché comunque c'è una... gli allenatori hanno una panoramica più ampia su tutto quanto quello che succede sotto la prima squadra, e quindi sono più in grado di far esplodere, ecco, dei giocatori che magari qualche anno fa avrebbero fatto più fatica a emergere, ecco.
Dici che si fidano di più perché li conoscono meglio, avendo sotto mano anche a disposizione maggiori dati, maggiore capacità di vedere le partite giovanili, di seguire da vicino, o secondo te sono più preparati i propri giocatori, che quindi sai che l'allenatore può fidarsi di un giocatore che sa che è già pronto quando lo porta in prima squadra?
Guarda, ti direi che è una via di mezzo, nel senso che c'è sia da una parte una maggiore conoscenza, una conoscenza più profonda da parte di dirigenza, allenatori e staff dei giocatori, ma anche i giocatori sono molto più consapevoli di tutto quello che li circonda, ecco. Io non sono, per così dire, del parere che ci sia necessariamente un boom in questa epoca rispetto a un'altra. Cioè, i giocatori forti giovani ci sono sempre, però oggi forse abbiamo una maggiore consapevolezza, ecco. Poi ci sta anche che ci siano delle generazioni più d'oro che altre, no? Però per me è proprio una questione di maggiore attenzione, maggiore conoscenza di tutto quello che circonda il mondo calcio, ecco.
Credo che in questo senso la squadra simbolo in questa stagione sia il Barcellona. Il Barcellona di Xavi, che non ha avuto una bella stagione, da campione in carica della Liga ha perso la Liga ufficialmente nel Classico che si è giocato proprio una settimana fa. L'ha fatta però con in campo un giocatore di 16 anni, titolare e migliore in campo per il Barcellona, ovvero Lamine Yamal, e un altro giocatore in campo che è il centrale Pau Cubarsí, che è stato una delle rivelazioni di questa stagione e che ha preso il posto da titolare al centro della difesa, e Cubarsí ha 17 anni appena compiuti. Dico squadra simbolo, anzi guarda, dimmelo tu, perché è la squadra simbolo di questo ragionamento che stiamo facendo.
Allora, per me è la squadra simbolo, uno, perché sono i due giocatori più giovani forse di cui parleremo oggi, e quindi questo è già un fattore importante. In secondo luogo perché, questo almeno è quello che credo io, sono i due giocatori tra quelli giovanissimi più interessanti in assoluto, ma non tanto per quello che possono diventare in futuro, ma per quello che già sono. Cioè, se io penso alla Lamine Yamal, non penso a un ragazzo di 16 anni che avrà un futuro radioso, sì, anche. Penso a un giocatore che è già uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Per quanto sia presto, chiaramente ha giocato una stagione neanche intera, nel senso che comunque Xavi a volte l'ha risparmiato, no? Stesso discorso per me per Cubarsí, ecco. Cioè, sono due giocatori che hanno dimostrato di essere già pronti prima di tutto a livello mentale e cognitivo, perché nel caso del Barça chiaramente parliamo di una struttura, di una metodologia che fa sì che i ragazzi rispettino gli stessi concetti e principi sin da quando sono molto piccoli, quindi hanno il vantaggio che quando arrivano più in alto sanno già pressappoco quello che devono fare, no? Quindi non hanno bisogno di quell'ambientamento per adattarsi alle richieste del mister, perché sanno già in linea di massima quali sono le richieste del mister. Però al di là di tutto questo, io credo che questi due elementi siano dei giocatori clamorosi, ok? Cioè, non credo che sia tanto una questione di avere coraggio di lanciare i giovani, sì, anche, ma questi due sono veramente forti, 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 forti. Cioè, è difficile tenerli fuori quando vedi che sono così forti.
Mi sembra molto interessante questa argomentazione, ovvero è sì che è la metodologia che aiuta il loro inserimento, ma sono anche loro che sono effettivamente chiaramente più forti rispetto ai stessi titolari teorici. L'esempio di Lamine Yamal è secondo me principe in tal senso, perché Rafinha, che doveva essere l'ala destra titolare del Barcellona in questa stagione, che l'è stata l'anno scorso infatti, che ha vinto la Liga il Barcellona con lui titolare, Rafinha è stato spostato come ala sinistra perché Lamine Yamal è meglio, è più forte. A 16 anni Lamine Yamal è più forte rispetto a Rafinha, che è un giocatore di 20-26 anni, brasiliano, esperienza, ha fatto il mondiale e tutto quanto, uno dei giocatori più costosi della scorsa stagione. Bene, non è stato considerato forte quanto un sedicenne. Approfondiamo quindi in cosa Lamine Yamal è effettivamente già uno dei migliori al mondo. Secondo me hai detto bene, è la capacità cognitiva in campo. È un giocatore che non ha una velocità sopra, enormemente sopra la media per il ruolo, cioè è un'ala, un rifinitore che ha quindi una velocità buona di base, ma è quello che riesce a fare da quando riceve il pallone alla, alla precisione della scelta che prende, il movimento che fa, lì fa la differenza. Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordissimo, cioè non parliamo di un freak atletico come può essere Mbappé, se parliamo, pensiamo già a Mbappé all'età di la mia Yamal, comunque un annetto dopo, era una cosa diversa a livello atletico, per quanto Yamal sia un giocatore con gamba ovviamente per quello che è il suo ruolo. Però a me la cosa che sciocca ogni volta che lo vedo giocare è la sua capacità di non sbagliare mai una scelta. Cioè questo qua è un ragazzo che ha 16 anni, sa perfettamente una volta che riceve il pallone quando è il momento di accelerare, quando è il momento di usare la pausa, cioè quel concetto molto, molto spagnoleggiante per cui ci sono momenti in cui devi semplicemente girare il pallone per far girare l'avversario e poi trovare i momenti in cui attaccare, no? Lui questi meccanismi li conosce alla perfezione, li ha già interiorizzati ed è una cosa assolutamente fuori dalla norma, ed è quello che secondo me ti... come dire, rende più incredibile il giocatore che è Lamine Yamal. Poi se andiamo più nel dettaglio a vedere valori tecnici, parliamo chiaramente di un giocatore che in uno contro uno fai veramente fatica a fermare, non tanto per la tecnica di base, cioè proprio la qualità nel saltare l'avversario, ma a me quello che colpisce più di tutto è il suo modo di usare il corpo, cioè il modo in cui riesce a sbilanciare l'avversario. Se io penso alla giocata che ha fatto contro il Paris Saint-Germain al ritorno, quella che poi porta al gol di Rafinha dell'1-0 allo stadio, adesso non mi ricordo il nome.
Ah no, intendo all'Olimpico.
Sì, all'Olimpico. quella giocata che fa lì su Nuno Mendes, se la riguardate, lui praticamente sposta tutto il peso del corpo da una parte e Nuno Mendes di conseguenza è costretto un po' a spostare anche lui il peso del corpo da quella parte perché si aspetta un certo tipo di giocata. Però Lamine ha questa capacità di accelerare in un secondo nonostante magari non sia messo benissimo col corpo, e in quel microsecondo il difensore l'ha già perso. E infatti Lamine Yamal, quando Nuno Mendes sta ancora aspettando una mossa, Lamine Yamal ha già fatto l'assist. Ed è una cosa allucinante per un ragazzo di 16 anni.
Sì,
in tutto questo l'altro possiamo aggiungere anche come tira in porta, perché tira benissimo in porta, ha già fatto diversi gol.
Sì, esatto. La tecnica di base ha chiaramente una situazione sopra la media, però ha delle piccole situazioni in cui tu dici ok, qui non è semplicemente sopra la media, qui non è fermabile, ovvero il cambio di ritmo in quella situazione. Nuno Mendes è più veloce di Lamine Yamal, è un terzino che è devastante dal punto di vista atletico, ma se riesce Lamine Yamal a controllare il ritmo di quando riceve, quello che fa, la scelta che prende, e poi se riesce a girarsi e a fare con la capacità di calcio esattamente la traiettoria che voleva in quel momento, magari utilizza spesso la trivela, ad esempio Lamine Yamal, che è una cosa che nasce dal fatto che lui è mancino e gioca a destra, ok, ma nasce anche dal fatto che quello ruba il tempo agli avversari, non si aspettano esattamente il momento in cui arriva il cross, e la traiettoria che fa ad uscire aiuta il giocatore che sta andando a ricevere il pallone. Ricordiamo sempre che il passaggio è importante non tanto in quanto bello perché libera l'uomo, ma perché gli dà la palla nel punto giusto al momento giusto. Quindi se tu riesci a darla nel punto giusto al momento giusto, allora hai veramente fatto un assist, non è semplicemente che l'hai mandata in mezzo alle gambe. Ci sono giocatori come ad esempio Xavi Hernandez che non faceva passaggi spettacolari, però ti dava il pallone esattamente dove serviva, quando serviva, sul piede, perché lui sapeva a memoria il piede forte di ogni compagno, e quindi in questo caso lo aiutavi perché lo mettevi in condizione di segnare. Il gol che fa appunto Rafinha sul suo passaggio è un gol un po' sporco, ma arriva anche perché la traiettoria è esattamente quella che serve, per cui basta toccarla per farla andare in porta. Ci sono dei margini di crescita, secondo te, che possono permettere a Lamine Yamal di essere considerato uno dei migliori del ruolo già da qui a 2 anni? O è già uno dei migliori del ruolo in questo momento a 16 anni?
Allora, secondo me lui è già uno dei migliori interpreti del ruolo a 16 anni. Però la domanda che fai per me è molto interessante e spinosa, nel senso che quando vediamo un giocatore che, nonostante sia così giovane, è già così pronto, ci viene da pensare quasi che, vabbè, non può migliorare più di tanto, perché spesso i giovani, un limite che possono avere chiaramente è la capacità cognitiva, nel senso che magari non hanno l'esperienza per gestire alcuni momenti. Come abbiamo detto, la Miglia Mal non ha questo problema, anzi, di conseguenza ti viene quasi da pensare che possa avere un cap il suo potenziale. Ed è un discorso che si faceva nel basket molto con Luka Doncic, perché lui quando è arrivato in NBA era già un giocatore prontissimo. Cioè, nonostante col passare degli anni Doncic ha messo sempre qualcosa in più, è diventato un giocatore sempre più forte. In questo senso credo che il cielo sia il limite per la Miglia Mal, nel senso che nonostante sia un giocatore già pronto può avere dei margini di miglioramento enormi, senza però dimenticare che la crescita dei giocatori non è esponenziale, quindi ogni individuo è diverso, ogni giocatore è diverso, possono succedere tante cose nel corso di una carriera, però sì, per me è già uno dei più forti al mondo oggi. Tra 2 anni, se non è il giocatore più forte al mondo, quasi, potrei stupirmi, ecco.
Va detto che ci vuole anche un sacco di fortuna in questo senso. Ricordiamo Ansu Fati, che si è, o Ansu Fati, se preferite dirlo alla spagnola, si è rotto tutto, gioca senza un menisco, e quindi dopo la prima stagione dell'esplosione immediata in cui sembrava effettivamente un giocatore che aveva tutto quanto l'arsenale a disposizione per poter diventare uno dei migliori al mondo nel ruolo, in questo momento fa fatica a trovare spazio nel Brighton, e probabilmente quando tornerà al Barcellona verrà ceduto un'altra volta. Lì si tratta proprio di sfortuna, per una questione semplicemente fisica. Quindi giustamente quando dici il cielo è il limite, è considerando il fatto che a parità di fortuna normale, nella normalità, cioè infortuni che abbiamo tutti quanti ma non si rompe il menisco, in questo caso effettivamente la crescita di Lamine Yamal permette di pensarlo come uno dei migliori giocatori al mondo, punto, non soltanto uno dei migliori nel ruolo. A questo proposito io andrei dall'altra parte del campo, perché uno dei ruoli più complicati secondo me da capire nei margini di crescita è quello del difensore centrale, perché è un ruolo in cui conta tanto l'esperienza quanto il talento iniziale, e a volte i margini di crescita che sembrano evidenti non vengono colmati nonostante il tempo. Ci sono tanti giocatori che si possono fare degli esempi a tal senso, ad esempio Scaldini in Serie A ha gli stessi difetti di quando è uscito, ha dei grandissimi pregi ma ha anche dei grandi difetti che non ha ancora colmato nonostante siano ormai 2 anni pieni che sta giocando in Serie A. E ci sono invece giocatori come Sergio Ramos, che è riuscito a colmare qualsiasi difetto ed è diventato anche più forte delle più rose aspettative in pochissimo tempo. Quindi Sergio Ramos a 21 anni era già uno dei migliori difensori al mondo, non soltanto uno dei migliori giocatori della sua generazione. Era partito terzino destro, si diceva non è bravo in marcature, è troppo affrettato, non è così bravo nella gestione dei passaggi, ed è diventato uno dei migliori centrali nel gestire il pallone. Quindi veramente imprevedibile da questo punto di vista, e l'esperienza fa tanto. Pau Cubarsí, vai.
Allora, per i difensori è sempre più spinoso il discorso, perché hanno purtroppo l'onere di dover essere perfetti, i difensori, nel senso che se un giocatore offensivo fa un errore, e ne fanno tanti chiaramente, non è mai un errore decisivo, no? È un errore che fa parte di una partita in cui magari hai fatto altre cose giuste. Se sei un difensore che fa 9 cose giuste su 10 e fa un errore grave, allora tutte le cose precedenti fatte bene quasi non hanno più importanza, soprattutto se pensiamo magari come ragioniamo noi italiani per quanto riguarda la fase difensiva e la nostra ossessione per l'errore, no? Per quanto riguarda Cubarsí, di conseguenza io analizzerei 2 macro aspetti. Il primo è quello che lui sa fare con la palla, perché io qua so di esagerare, però ammetto che è il mio parere. Per me Cubarsí è già oggi il miglior centrale al mondo a passare la palla, cioè Cubarsí ha una capacità con entrambi i piedi di calciare, perché alla fine anche un passaggio è un calcio, no? Di calciare la palla in maniera forte, precisa, sul piede giusto, a corta distanza, a lunga distanza, che non ha veramente alcun senso. Cioè, il passaggio che aveva fatto in Champions League contro il Napoli, se non ricordo male, che fa 80 metri di campo e trova il compagno in profondità, è una cosa veramente incredibile, che tantissimi dei migliori interpreti degli ultimi anni, secondo me, dal punto di vista del ruolo, intendo chiaramente difensori con qualità con la palla, no? Facevano fatica a trovare. Ci ha fatto un passaggio alla Van Dijk, ma Van Dijk è uno dei difensori più forti degli ultimi 30 anni e ha anche un certo grado di esperienza. Ripeto, poi magari anche tu pensi che sia un'esagerazione, però ti giuro che veramente quando lo vedo giocare penso io non ho mai visto uno che passa la palla così bene in quel ruolo. è qualcosa di allucinante. Poi, oltre all'aspetto con la palla, chiaramente i difensori devono saper difendere. Spesso quando escono fuori i difensori con tantissima qualità in impostazione, è capitato negli ultimi anni, penso magari a Eric Garcia, che è un giocatore che in realtà a me è sempre piaciuto molto, poi al Barça non ha fatto bene, si è un po' ripreso col Girona quest'anno. Giocatori che poi difensivamente fanno fatica per un motivo o per un altro, no? E a me in questo senso Cubarsí ha impressionato esattamente come Lamy mi aveva impressionato dal punto di vista cognitivo, perché comunque parliamo di un difensore molto attento, un difensore con una buona struttura nonostante l'età, che sa marcare in area di rigore. E non è una cosa banale, perché negli ultimi anni si è un po' persa questa qualità tecnica, perché alla fine anche l'arte di difendere è una qualità tecnica, e lui ce l'ha. La partita che fa sempre col Napoli contro Osimhen in area di rigore a me aveva colpito tanto, perché quando esce un ragazzo così giovane, così forte con la palla, il mio primo pensiero è: beh, vediamo adesso come marca, sicuramente ci saranno delle note dolenti. E in realtà aveva fatto una partita semi perfetta contro uno dei migliori attaccanti al mondo, soprattutto dentro l'area di rigore.
Sì, è un giocatore a cui piace difendere. Cioè, Cubarsí lo vedi in campo e gli piace andare a terra, gli piace tenere la maglia, gli piace dare spinte, gli piacciono tutti quanti quei piccoli trucchi che ti danno l'idea che a lui il contatto non dà nessun fastidio e anzi lo incita. Se tu riesci a tenere, anche reagendo al tuo stesso errore, magari in posizione, vai in scivolata a prendere la palla a un giocatore come Osimhen, è perché non hai soltanto il panico del devo fermare Osimhen, ma tu durante la partita l'hai studiato, hai visto come fare, hai provato varie cose diverse e l'hai tenuto al meglio che si può tenere un centravanti come Osimhen. Ricordiamo sempre che il ruolo del difensore è un ruolo pessimista, cioè tu devi considerare sempre che fai il massimo e poi se l'attaccante è più bravo vince lui, segna lui, non è che sia un tuo demerito se l'attaccante fa un gol sempre. Può succedere che semplicemente l'attaccante fa una cosa migliore della tua e non ci puoi fare niente a questo punto di vista. Ad esempio, un giocatore come Eric Garcia ha dei difetti insormontabili dal punto di vista della marcatura, che ha mostrato e che l'hanno fatto regredire anche poi in quelli che erano i suoi pregi per un fatto anche psicologico. Cioè si è trovato insicuro, non riusciva più a stare in campo nel Barcellona al centro della difesa, perché aveva paura di fare azioni difensive a quel punto, dato che ogni volta che faceva un'azione sbagliava magari il tempo della copertura o non riusciva a tenere la marcatura, veniva saltato troppo facilmente. Tanta testa che invece Cubarsí ne ha da vendere. Io ridevo quando tu hai sparato la questione del gioco con la palla, perché l'avrei detto io. E mi ha fatto ridere grande, questa cosa, perché Lobanovsky non è un podcast che si tiene, diciamo, fermo sulle idee mediane. Ci piace anche esporci, perché è interessante questa cosa. Quante volte è capitato che vogliamo dire che non è il migliore, vogliamo dire che è uno dei primi tre giocatori a fare qualcosa, non è neanche 18 anni, non capita da sempre. Quante volte è capitato che un difensore centrale che esce dalla Masia è così forte, tante volte con il pallone, ok, ma anche difensivamente è difficile da trovare, perché un giocatore come ad esempio Gerard Piqué è dovuto andare in Inghilterra per affinare l'aspetto difensivo. Un giocatore come Puyol è nato per fare quella cosa, però ad esempio lui mancava tanto dell'aspetto con il pallone. Il pacchetto completo non ce l'aveva neanche Bartra, che era un altro il miglior centrale uscito dopo quella generazione di Piqué, ma non sapeva difendere così bene. E quindi ti ritrovi con, da una parte, Bartra, Eric Garcia o quelli che sono, e dall'altra parte invece Cubarsí, che va a veramente a troncare completamente non soltanto il passato, ma anche con il resto della sua generazione. Cioè, trovare un giocatore che a 17 anni fa il difensore centrale titolare in una squadra che fa i quarti di Champions League dice tanto di come sta il Barcellona, ok, ma anche tanto di Cubarsí. E guarda, andrei a questo punto dall'altra parte del divario della Spagna, perché nel classico c'è stato l'ennesima volta in cui un giocatore di 20 anni è sembrato Zinedine Zidane in campo, ovvero Jude Bellingham. Su Jude Bellingham chiunque ha detto già tutto, perché si è visto talmente tante volte, però ti vorrei chiedere su di lui qual è la qualità che ha permesso questo impatto immediato nel Real Madrid di Ancelotti.
Allora, la risposta che ti sto per dare non è una risposta da me, perché io preferisco sempre rimanere sul campo e doti tecniche, tattiche, cognitive. Però Bellingham ha una personalità incredibile e questo chiaramente ti permette poi di giocare a quei livelli lì. Certo, non è soltanto una questione di personalità, però questo è un ragazzo che è arrivato nella società più importante della storia del calcio ed è diventato il leader dal giorno 1 in un gruppo che di leader ne aveva già tanti. Quindi questo per me è il primo aspetto. Poi parliamo di un giocatore totale. Non saprei come altro definirlo, totale, perché non c'è una cosa che non sappia fare su un campo da calcio. Penso che Ancelotti gli abbia ricoperto il ruolo ideale per lui in quel momento, ossia questo... Beh, se Benzema era un finto 9, Bellingham è un finto 10, cioè comunque un giocatore che ha dei tempi, una consapevolezza spaziale clamorosa, quindi tempi di inserimento incredibili. Anche in questo senso mi ricordo il gol contro il Napoli, mi dispiace per i tifosi del Napoli, ma mi vengono sempre in mente...
Non è la cosa peggiore che è successa questa stagione al Napoli, tranquillo.
Ci sta. Quindi è stato molto bravo Ancelotti, secondo me, a ricucirgli questo ruolo. Poi col passare delle giornate in realtà lui ha perso un po' quella vena realizzativa, nel senso che se avesse mantenuto la media che aveva inizio anno sarebbe arrivato forse a 30 gol in campionato, quella l'ha un po' persa, però secondo me poi lì è migliorato in tutto il resto, perché parliamo di un giocatore che riesce a fare il campo con pochissimi passi, cioè non so come dire, a me ricorda Antetokounmpo. Anche molti riferimenti al basket oggi, non so perché, perché comunque è un atleta di altissimo livello, in transizione, semi-transizione, che sono le situazioni in cui il Real eccelle, il City lo sa bene. Bellingham è un giocatore che fa la differenza, poi se lo avvicini a Rodrigo e Vinicius chiaramente poi diventa molto dura, ma nonostante questa fantastica capacità atletica, parliamo di un giocatore che dal punto di vista del gioco col pallone fa cose di altissimo livello. Lo stop contro il Manchester City nella semifinale nei quarti di finale di ritorno, che a me in realtà inizialmente era sembrato uno stop sbagliato, pensa. Quando io poi ho visto il replay mi sono reso conto che lui aveva di proposito stoppato il pallone in quel modo, anche col rischio di allontanarselo un po', perché era il modo migliore per saltare l'avversario e poi continuare a giocare.
Sai chi faceva questa cosa? Sai chi lo faceva? Zinedine Zidane.
Lo so. Però rispetto a Zidane questo qua ha un corpo diverso e trova il gol in maniera diversa. Quindi anche qui il cielo è il limite, veramente. Lui secondo me, vabbè, lo dicono tutti, parliamo forse del principale candidato al pallone d'oro in questo momento. Secondo me è un pelo troppo, però parliamo di un giocatore di quel livello lì, già oggi, a 20-21 anni. Che gli vuoi
sì,
dire?
Lui è del 29 giugno 2003, quindi 20 anni, e ancora 20 anni, e parliamo del miglior under 21 circolazione in questo momento.
Sì.
È probabilmente il miglior giocatore della Liga, probabilmente in questo momento, già a 20 anni. E sì. Si tratta di un aspetto mentale fondamentale, quello della personalità, che è forse... insieme a quello atletico che ti permette di emergere immediatamente anche se hai 16-17 anni, perché è quello che fa la differenza subito, la capacità di decidere le partite, di capire quando è il momento di tirarsi sulle maniche e dire ok ragazzi seguite a me, e questo Bellingham lo fa, lo ha fatto tutta la stagione, una stagione da dire eccellente è dire poco, un impatto del genere era oltre le più rosee aspettative da parte di tutti quanti, ricordiamo che in Liga ha 17 gol, è capocannoniere della Liga a 20 anni, e se il Real Madrid vince questo titolo, e lo vincerà, il merito è soprattutto dei suoi gol che hanno spesso sbloccato la situazione. In Champions League anche abbiamo visto, soprattutto nel girone, importanti i suoi 4 gol, i suoi 4 assist, e il ruolo che ha fatto, come dicevi, è lo specchio di Benzema, e questo è tanto importante quanto inaspettato, perché il Real Madrid ha tolto il suo faro e ne ha trovato un altro subito che fa la stessa cosa ma al contrario, ma con la stessa soluzione in campo. Quindi devo dire che, guarda, dato che abbiamo parlato di Zidane, dato che abbiamo parlato di un giocatore con carisma, rimaniamo in Francia e parliamo di Zaire Emery nel Paris Saint Germain.
Zaire Emery, giocatore che è uscito l'anno scorso all'età di Lamine Yamal e Cubarsí, nel senso che lui è un 2006, quindi essendo uscito l'anno scorso parliamo di un teenager assoluto che però ha già non so quante presenze col Paris Saint Germain, sarà già a 100 quasi. Per me è un giocatore di un livello più basso rispetto a quelli che abbiamo nominato adesso, dico sempre in prospettiva futura, questo è un mio parere, però è un centrocampista completo che sa fare qualsiasi cosa su un campo da calcio, grande qualità, grande resistenza alla pressione, bravissimo a condurre, forte anche nei duelli, soprattutto quando deve andare a prendere alti gli avversari. È un giocatore, anche in questo caso, mi sembra un po' il filo comune se pensiamo a questi quattro giocatori, un giocatore già oggi pensante, ma veramente pensante, un giocatore che dal punto di vista cognitivo ha qualcosa in più. È interessante a questo punto, se ci pensi, perché comunque parliamo di giocatori che nonostante l'età, cognitivamente sono molto più avanti di quello che ci saremmo aspettati, e chissà perché. Cioè, mi verrebbe proprio da chiedermi adesso, chissà perché, se è una qualità esclusivamente loro di questi quattro giocatori, se è qualcosa che riguarda quello che dicevamo prima, non l'avanzamento delle infrastrutture, ecco, delle strumentazioni.
Io, guarda, questa cosa qua, preparando questa puntata, ti avevo messo giustamente questi nomi perché sono quelli di cui avremmo parlato, però sono andato a rivedermi anche altri giocatori possibili da approfondire, e questo è il filo conduttore in generale. Un altro esempio che mi viene in mente è il centrocampista João Neves del Benfica, che abbiamo visto quest'anno giocare titolare nel Benfica. Anche lui, stessa situazione, sempre centrocampista, sempre qualità cognitive sopra qualsiasi cosa vista per quell'età. Lui ha 19 anni ed è il centro nevralgico della manovra del Benfica, sa sempre posizionarsi nel punto giusto, al momento giusto, sa l'azione da fare, riesce a battere qualsiasi tipo di pressione ed uscirne come niente fosse. Un altro giocatore, il difensore centrale del Lille, Lenny Yoro, 18 anni, quest'anno titolare nel Lille, anche lui, come Cubarsí, gli piace difendere, capisce quello che deve fare con il pallone, lui è meno tecnico rispetto a Cubarsí, ha, penso quindi, una capacità di influire sulla manovra leggermente inferiore, ma ad esempio dal punto di vista difensivo non è da meno, tiene tranquillamente un campionato atleticamente devastante come quello della Ligue 1, con le letture anche e soprattutto. 18 anni lui. Si può continuare ancora. Kobbie Mainoo, centrocampista di 19 anni, inglese, che nel Manchester United è in questo momento l'unica cosa positiva della stagione insieme a Garnacho. È partito che stava nelle giovanili del Manchester United questa stagione, e Ten Hag, tra i vari diciamo errori che ha fatto in stagione, una cosa positiva c'è stata, è che ha deciso ad un certo punto di provare, visti i vari infortuni e visti i vari giocatori chiaramente non all'altezza della maglia del Manchester United, questo Kobbie Mainoo. Bene, in campo entra ed ha una capacità cognitiva che semplicemente il Manchester United gioca meglio. Improvvisamente capisci che la manovra del Manchester United ha un senso, che il pallone guarda caso riesce a passare tra le linee, che si trova al momento giusto, al posto giusto, che fa il gol nel momento decisivo perché stoppa il pallone in quel modo, la mette nel punto giusto. Stessa cosa quindi di tutti quanti gli altri. Propendo a questo punto a dire che ci sia effettivamente una questione generazionale, cioè questa generazione per qualche motivo che andrebbe studiato in modo scientifico, che noi ovviamente qua non abbiamo le armi a disposizione per farlo, i dati neanche, perché sono ovviamente delle società, c'è qualcosa in questa generazione che permette ai giocatori di essere più reattivi mentalmente e più capaci di immaginare quello che devono fare e di farlo meglio. Sono più preparati anche, come dicevi tu, c'è più capacità di insegnargli le cose ad alto livello e di farli entrare subito nel grande calcio. Vengono seguiti da giovanissimi, da dietologi, dal procuratore che li fa stare lontano dalle situazioni negative che spesso succede in questi casi, che ha fatto perdere tantissimi giocatori giovani. Sono seguiti dalla squadra stessa perché mette a disposizione persone come te, che gli spiegano le azioni da fare in campo, gli spiegano cosa fanno di bene, cosa fanno di male, gli spiegano cosa possono fare facendogli rivedere le stesse partite più volte e anche sapendo cosa dire a questi giocatori, che è tanto importante come il fatto che se le vanno a rivedere. Questa generazione qua è la prima generazione che hai, secondo me, una squadra come il Paris Saint-Germain, si trova che deve aver bisogno di un centrocampista, va nelle giovanili, prende Zaire Emery a 17 anni, Zaire Emery entra in campo e sa tranquillamente giocare come se fosse Verratti. Verratti che ha 30 anni nello stesso tempo e si trova a giocare tranquillamente, si trova a fare quello che tranquillamente farebbe un giocatore di 27-28 anni. Mi interessava questo discorso sul tetto di Zaire Emery, vorrei quindi approfondirlo. Dov'è che trovi ci sia un po' il tetto alla crescita di Zeremini per non farlo diventare come ad esempio Bellingham o Lamine Yamal, considerato uno dei migliori al mondo, un possibile candidato al pallone d'oro?
Guarda, il mio parere parte da un presupposto generale quando parlo di calcio e di giocatori. Per me i giocatori più forti, anche se è brutto quello che sto per dire, quindi preparati, i giocatori più forti sono necessariamente quelli che impattano di più nella metà campo offensiva. Io questo lo ritengo per un motivo molto banale in realtà, che è quello per cui i giocatori difensivi, che sono un portiere, un difensore centrale, il massimo che possono fare è non farti prendere gol. Ok, quindi nel migliore delle ipotesi tu prendi 0 gol. Giocatore offensivo invece può potenzialmente farti fare infiniti gol in una partita, no? Cioè, cerchiamo di capirci ovviamente. Senso, per me, i giocatori che abbiamo nominato prima, qua tolgo Kubarsi chiaramente dal discorso, però poi ci ritorno. Giocatori come Lamine Yamal, come Bellingham, secondo me necessariamente hanno un impatto nella metà campo offensiva, non nella metà campo offensiva, diciamo negli ultimi 30 metri, molto più alto rispetto a quello di Zeremeri, che è più un controllore del gioco, no? Cioè quella a cui dai la palla in una certa zona di campo e sai che te la tiene pulita, che ti salta l'uomo, ti evade la pressione e fa l'occhi assist, cioè fa l'assist prima dell'assist. Però per me questo qua è un giocatore che ha necessariamente un livello, un valore diverso rispetto agli altri due. Questo non vuol dire però che non possa diventare chiaramente uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Ok, era questo quello che cercavo di dire prima.
Mi sembra chiarissimo, quindi un giocatore che può diventare un grandissimo giocatore di sistema, ma l'impatto che può avere un giocatore come Bellingham, che ti segna un gol a partita per un campionato, dici giustamente, è maggiore rispetto ad essere un giocatore che ti alza magari il livello generale, ma non può fare un gol a partita, molto semplicemente. Questo penso sia il discorso.
Sì, esatto.
Non è certo uno dei motivi per cui il pallone d'oro lo vincono spesso gli attaccanti, che semplicemente questo, facendo esatto. Un gol a partita cambi la stagione della tua squadra. Prima di fare altri nomi vorrei approfondire una situazione che raccoglie un po' questo discorso, ma lo prende da un'angolazione diversa. Vorrei parlare del Liverpool, che in questa stagione non ha tirato fuori un Lamine Yamal, non ha tirato fuori un Bellingham, non ha tirato fuori neanche un Maino, ad essere precisi. Eppure, quando la squadra ha avuto bisogno di inserire un giocatore dalle giovanili in prima squadra per giocare anche minuti importanti, un esempio mi viene in mente Connor Bradley, il terzino destro, che durante la stagione ha preso il posto di Trent Alexander-Arnold infortunato e ha giocato ad un livello non inferiore rispetto a quello che era un livello normale per Trent Alexander-Arnold, non il miglior Trent Alexander-Arnold. E questo è successo anche in difesa, con al centro della difesa Kwanzaa, sempre anche lui, Bradley 20 anni, Kwanzaa 21. È successo anche ad esempio con Clark a centrocampo, Harvey Elliott sempre a centrocampo. Come mai una squadra come il Liverpool riesce a prendere questi giocatori che sono, per scherzare, dei regen dei videogiochi, che hanno nomi un po' casuali, che però metti in campo, e Connor Bradley, un nome totalmente X di un giocatore inglese che potresti trovare su una strada di Liverpool, ti diventa Trent Alexander-Arnold quando lo metti in campo? Cosa c'è di speciale nel Liverpool per poter permettere questa cosa?
Guarda, io credo che la fuoriuscita di talenti giovani può dipendere da motivazioni diverse. Poi mi ricollego anche a Maino dello United. Per me quello del Liverpool di quest'anno è un contesto estremamente funzionale, in cui determinati tipi di giocatori, se inseriti, anche se magari non hanno l'esperienza, non hanno teoricamente la qualità dei titolari, riescono subito ad avere un impatto importante, perché di fatto hanno dei compiti ben precisi che sanno svolgere alla perfezione. Se io penso a Bradley è un giocatore che ha tanta gamba, e per giocare nel Liverpool deve avere tanta gamba. Ed è un giocatore che ha un gran piede destro, e per sostituire Arnold devi per forza avere un gran piede destro. Stesso discorso per Kwanzaa, che sembra un po' una versione, come dicevi tu, Regen, di un po' Van Dijk, un po' Araujo del Barcellona. C'è un giocatore che sull'uomo è molto forte, quindi se deve aggredire alto per una riaggressione lo sa fare molto bene. È un giocatore che ha tanta velocità quando deve correre all'indietro, più sul lungo che sul corto secondo me fa un po' fatica adesso, ma è anche un giocatore che sa dare del tuo al pallone, quindi sono giocatori già pronti per quel tipo di contesto lì. Ok, quello che voglio dire è che se magari li metti in un contesto molto diverso, disfunzionale, e qua poi torno a Mainu, potrebbero fare molta fatica. Quindi la bravura di Klopp, secondo me, ha dato a questi ragazzi dei compiti molto precisi che erano nelle loro corde. Mourinho invece è il prodotto del contesto opposto, cioè è uscito fuori in una squadra totalmente disfunzionale e disorganizzata che aveva proprio bisogno di un faro come lui. Cioè Mourinho è un giocatore estremamente, a mio avviso, vistoso, estetico, ti ruba l'occhio, no? Perché ha tanta qualità nello stretto, non perde mai la palla, è un giocatore molto intelligente, come abbiamo detto, e quindi in una squadra come lo United, che sembra veramente non sapere cosa fare in generale durante la partita, darla a un giocatore come lui, che te la pulisce, te la fa avanzare per il campo e poi ti porta delle occasioni pericolose, ti aiuta tanto e ti fa sembrare subito quel giocatore molto forte, molto talentoso. Mainu ovviamente lo è, però è molto interessante quando escono giocatori fuori giocatori giovani riuscire a capire poi le potenzialità senza farsi troppo influenzare dal contesto. Cioè Mainu è forte perché è forte o è forte anche perché lo United è in una pessima situazione e uno come lui riesce a risaltare? Allo stesso modo Bradley e Quansah sono veramente forti o sono forti perché inseriti in un contesto a loro funzionali? Questo secondo me è un punto molto interessante quando si parla di giovani e delle loro prospettive future.
Mi sembra chiarissimo e ognuno può avere la risposta che vuole. Ad esempio io trovo che Mainu sia effettivamente forte, ma hai messo in campo un buon quesito, e trovo che invece ad esempio Bradley non sia effettivamente così forte come l'abbiamo visto nel Liverpool, ma il contesto fa il 70% del valore del giocatore in questo caso. E non che possa avere una grande carriera, ovviamente, capirai, di giocatori che abbiamo visto migliorare tantissimo, soprattutto in ruoli tra virgolette semplici come quello del terzino nel calcio contemporaneo, in cui puoi incidere tanto e quindi far migliorare e anche farti vedere che sei migliorato. Ce ne sono tantissimi, e questo quindi non significa che Conor Bradley non possa diventare il terzino titolare a destra dell'Inghilterra tra 5 anni, ma in teoria posso dire che sul momento la capacità che uno può avere come Mainu di vederlo crescere tantissimo c'è. Per me è un discorso diverso. Vorrei chiudere con un nome che è quello che secondo me è il giovane di questa stagione, e l'ho fatto all'inizio, ovvero Florian Wirtz. Vorrei chiudere con Florian Wirtz perché è un esempio secondo me perfetto di cosa sia questa generazione, solo che Florian Wirtz l'abbiamo visto tanto tempo fa, perché abbiamo visto cosa sono i giovani adesso, solo che Wirtz era questo giocatore nel 2020. Poi ha avuto il grave infortunio e quest'anno è riuscito fuori ancora più forte di prima. Cosa ha Florian Wirtz di così speciale?
Wirtz mi manda fuori di testa. È un giocatore clamoroso, clamoroso. Uno di quelli che proprio ti riappacifica col calcio. Lo vedi giocare e pensi, ah, che bello, sto bene. Fenomenale. Allora, al di là delle evidenti qualità con la palla, è un giocatore che sa fare, a mio avviso, tutto benissimo. Perché all'interno del meccanismo perfetto che ha creato Xabi Alonso e Bayer Leverkusen, Wirtz fungeva da regista offensivo, da rifinitore, da incursore, da problem solver, cioè momenti di difficoltà la davi a Wirtz e stavi tranquillo, no? E dopo tutto questo, anzi, per far sì che tutto questo sia possibile devi avere una mente diversa, e Wirtz è un giocatore che il calcio lo vede a una velocità diversa dagli altri, sa già come si svolgerà l'azione e quindi riesce a prendere sempre, sempre, sempre la decisione giusta. Questo è uno che già oggi secondo me può diventare titolare al Real Madrid, non dico Real Madrid come il blasone, no? Non come sì. Necessariamente come contesto, no? Perché è un giocatore, verrebbe da dire quasi perfetto. L'unica cosa che gli manca magari è un briciolo di atletismo in più, però non è un giocatore non atletico, è un giocatore molto esplosivo allo stesso tempo, no? Perché riesce secondo me a essere sempre messo bene con il corpo, e quello gli dà quindi quel vantaggio che magari non avrebbe, nel senso che non avendo l'esplosività di un Bellingham riesce a sopperire con la postura del corpo corretta, il piede lontano che riceve, cioè questo tipo di cose che sono delle minuzie che però in realtà fanno tutta la differenza a livello tecnico. In aggiunta credo che Xabi Alonso l'abbia circondato del contesto perfetto per lui, cioè un contesto posizionale di base che però cerca di porre il focus su scambi stretti, scambi molto stretti, cioè zone di campo in cui ci sono tanti giocatori ravvicinati e lui in quelle situazioni lì è a casa sua, perché gioca uno o due tocchi pulito. Quindi anche qui, stranendo il discorso di prima di Bradley eccetera, lui per me è un fenomeno assoluto, ma è anche nel contesto ideale per lui.
Un contesto che permette 17 gol e 19 assist in stagione e lo rende la stella della squadra che ha vinto la Bundesliga. Guarda, dato che volevo chiudere con Wirtz, ma mi interessa una tua opinione diversa prima di proprio chiudere totalmente, anche soltanto due parole, senza che tu vada troppo in approfondimento su questa situazione. Qual è invece un giocatore under 20 che doveva secondo te avere, o che hai visto inizialmente potesse avere le potenzialità per spaccare questa stagione, e ti ha deluso? Non ha funzionato, non è andata bene.
Allora, bella domanda. Allora, abbiamo già nominato Ansu Fati, per Ansu Fati 2002, giusto?
Sì, Ansu Fati è già oltre e ne abbiamo già anche detto perché, purtroppo per noi che non lo vedremo.
È un giocatore da cui magari mi sarei aspettato qualcosa in più, considerato anche le attese, per quanto sia comunque un giocatore forte. Ti direi Moukoko del Borussia Dortmund.
Molto interessante come nome, molto interessante. Non serve che vai troppo in approfondimento, però ricordiamo, centravanti del Borussia Dortmund, aspettato come il messia da tanti anni dal calcio tedesco e che non è riuscito a trovarsi il ruolo titolare. Va bene, adesso a questo punto lo dico io, che così almeno facciamo che non sei soltanto tu quello che si è esposto. Ivan Ferguson del Brighton, l'attaccante irlandese di 19 anni, che in questo momento si è rotto, penso, la gamba e ha finito la stagione. Stagione è iniziata benissimo, ma che non ha avuto quel quid in più di cui stiamo parlando. Guarda, ti ringrazio tanto, Marco, perché abbiamo fatto un discorso sia generale che poi in particolare. Qual è il tuo preferito?
È troppo facile. Lamin. Ma sono di parte. Sono di parte.
E con questo ti saluto e ti ringrazio, e con tutti voi ci sentiamo presto. Ciao.
Ciao. Lesson.